Dobbiamo leggere insieme dall'Apocalisse. Vorrei prendere la meditazione dalle sette chiese menzionate all'inizio. Leggo una lettera quasi a caso, la lettera alla chiesa di Sardi, il capitolo 3, il versetto 1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dici colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante. Era forse il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Quando si fa un viaggio, si parte, si sa da dove si parte, ma guai se non si sa dove si vuole arrivare. Si rischia di fare giro su giro su giro senza arrivare da nessuna parte. E oggi vi propongo la lettura di una decina di versetti, poi vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, che vogliono indicare dove vogliamo arrivare. Non tanto oggi come chiesa, anche se queste parole sono rivolte alle sette chiese cosiddette dell'Apocalisse, dell'Asia Minore, ma a ognuno di voi singolarmente. Perché, come ho detto prima, come queste cose si manifestano in ciascuno di voi, così si manifesteranno nella nostra comunità, perché la comunità prende la sua identità dalle persone che la frequentano. Non è il contrario, è un po' il contrario, ma soprattutto la Chiesa assume la sua identità dalle singole persone che la frequentano. La prima chiesa menzionata è quella di Efeso e vorrei leggere soltanto i versetti dal capitolo 2, i versetti 2 e 3. Oggi vi leggo cose belle. Oggi è Pasqua. Oggi è la Pasqua. Buona Pasqua. Gesù è risorto. È veramente risorto. Una certa parte del mondo, buona parte del mondo cristiano, si festeggia la Pasqua. Oh, io dico, perché dobbiamo stare lì a pensare il calendario cosa dice? Oggi è Pasqua e domani sarà Pasqua, perché saremo nella gioia della risurrezione del Signore. Io conosco le tue opere, porto cose belle oggi, attenzione, perché queste cose indicano la nostra destinazione come individui. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Io non so a quale chiesa assomigliamo delle sette qui, ma oh, ci sto qua. vedete le qualità che devono esistere in ciascuno di noi. Ribadisco una cosa fondamentale, ho l'onore e il privilegio di fare il pastore, ma questo è un privilegio per certi versi, ma non vuol dire che io sono più vicino a Dio o devo essere più fedele, più consacrato. Anzi, ringrazio il Signore che ci sono persone in questa comunità che mi sono di esempio, che mi sono d'esortazione. Tutti noi dobbiamo mirare alla pienezza della statura di Cristo. E non serve essere pastori per fare questo. Vedremo cosa serve. Io conosco le tue opere, dice il versetto 2. E le opere sono una cosa fondamentale per tutte le chiese qua menzionate in Apocalisse. Perché noi siamo salvati per fede. Amen? Non è per opere che siamo salvati. Amen? Però la prova della validità dell'esperienza che abbiamo viene anche dalle nostre opere. E se non abbiamo le opere, vuol dire che quell'esperienza che abbiamo fatto, magari alzando la mano in una riunione, è stata una bella esperienza, ma non avrà conseguenze eterne. Un credente senza opere è un credente morto. Forse posso arrivare a dire che non è neanche credente, perché ognuno cammina secondo la propria natura. Il peccatore cammina secondo la sua natura di peccatore, il credente cammina secondo la sua natura nuova, che è la natura di Cristo. E camminando secondo la natura di Cristo ci saranno delle opere. Provate a immaginare il Vangelo. E Gesù fu battezzato nel Giordano, lo Spirito scese su di lui. E poi è stato lì seduto a casa sua per 3 anni e mezzo. Ai, poveri noi, questo non esiste. Gloria a Dio, come Gesù si è battezzato in acqua, come è stato battezzato nello Spirito, lo vediamo muoversi, lo vediamo attivo, lo vediamo non dedicato all'attivismo, devo fare qualcosa, cosa posso fare, ma come dicono i Vangeli più volte, mosso a compassione della gente, vedendo il bisogno che c'era, vedendo la gente che gridava, cercando un salvatore, cercando una soluzione, se non un salvatore, ai loro dilemmi, ai loro problemi, le loro angosce. Gesù ha guardato alla gente che aveva attorno a sé, ha guardato con gli occhi del Padre suo che aveva tanto amato il mondo, che ha mandato Gesù per annunciare la liberazione degli oppressi, per annunciare la guarigione degli ammalati, per annunciare la liberazione degli incarcerati, gli schiavi di vizi e peccati che dominavano la razza umana. Gesù ha visto il bisogno e ha operato. Se qualcuno che confida nella propria spiritualità per andare in cielo e rimane una spiritualità staccata dalla realtà del mondo che ci circonda, quella spiritualità non ha valore, non ha un valore pieno. Vogliamo, fratelli, esaminare le nostre opere. E la tua fatica? Qui vediamo l'influenza della chiesa napoletana, forse, che Paolo è passato anche di là, gli altri credenti. L'opera vuol dire anche fatica, faticarsi, vuol dire consacrazione. Ditemi uno sport che non richiede uno sforzo, una fatica. Ditemi un passatempo che non richiede un impegno, che stanca. A me piaceva una volta giocare a scacchi, poi mio figlio è diventato più bravo di me, non mi piace più. Ma so che per un periodo iniziavo a leggere i libri, perché figura facevo io, mio figlio che mi batteva sempre, ho preso dei libri senza farlo vedere a lui. Oh, ma che fatica anche questo qua! E mi batte lo stesso, così, gioco a dama adesso con mia moglie, che è meglio. Le opere richiedono fatica, un impegno che cambia la nostra vita. Ripeto la frase di un carissimo fratello, di cui non faccio il nome, nel momento che ho detto è caro, ha detto: nessuno ha mai trovato Dio nel tempo libero. E se noi diamo a Dio gli avanzi del nostro tempo, daremo ben poco al Signore, combineremo ben poco per il progresso del Vangelo. L'impegno per il Signore deve essere programmato, deve essere un impegno equilibrato in modo di non trascurare altri doveri, perché voi sapete che se voi evangelizzate sono felici, però se evangelizzate trascurando la famiglia, voi sapete che non sono contento. C'è un equilibrio perfetto fra tutti i doveri che abbiamo, che ci porterà a fare tutto bene, in modo equilibrato. E questa è la volontà del Signore, perché non possiamo fare tutto e non dobbiamo cercare di fare tutto, dobbiamo fare solo quello che Dio vuole che facciamo e vuole che dedichiamo il tempo giusto alla moglie, il tempo giusto ai figli, il tempo giusto, ovviamente, le energie giuste anche al lavoro. È giusto che i familiari abbiano un posto privilegiato nella nostra vita rispetto a persone che non conosciamo, che non devono essere esclusi, ma devono avere il posto che il Signore stesso dedica a loro. Per questo ringrazio tanto il Signore anche per la testimonianza di una mamma che... Oh, credo che ci sono poche cose che danno tanta gioia che non trovare una Bibbia aperta in camera del figlio che dice che non crede in niente, poi di nascosto si scopre, cioè si scopre che di nascosto legge la Bibbia. Dobbiamo avere un equilibrio nelle nostre opere, come dico pure, ci deve essere un impegno serio. Il cristianesimo non è un hobby, come non era per Gesù fondare questa nuova via. Non è stata una passeggiata, non è stata una visita sulla terra. Come Gesù ha avuto delle opere che hanno portato alla nostra salvezza, come queste opere hanno richiesto una fatica enorme, così anche noi, per il progresso del Vangelo, dobbiamo affaticarci, programmando anche la nostra settimana in modo che abbiamo tempo per servire il Signore. E questo con costanza. Il Friuli, in modo particolare, non sa cosa fare con questi fuochi improvvisi, questi scoppi di grandi calori, grande entusiasmo, che nel giro di poco tempo sparisce in niente. Ma nessuna parte del mondo va dietro questi entusiasmi facili, emotivi. La costanza. Una chiesa si edifica non sullo zelo momentaneo,